In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Il nostro corpo sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Mi hanno detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot.
Forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.
Eccoci, buonasera, buonasera. Il nostro orologio segna le 19:32, ma direi che c'è qualcosa di sbagliato.
Sì, però il tempo, un'istituzione borghese, quindi noi soprattutto, ma che ne sappiamo noi?
Che cambiamo più o meno trasmissione tutte le sere, tutti i giorni, no? Ero su, ero giù.
Eri giù, perché qua, oltre all'orologio sballato, ci sono anche tutti i canali dei microfoni sballati.
Giusto, per annoiarsi. Tu c'hai pure un'etichetta sul tuo microfono, sì, è sempre più ruvida questa radio blackout. Ben ritrovati e ben ritrovate col palinsesto del mercoledì e del...
Beh, il tempo è relativo, va bene, appunto. Va bene.
Non abbiamo bevuto.
No. Ok, martedì.
Chi siamo noi? Chi siamo?
Stacca. Okay.
Cosa facciamo?
Merda. Okay. Facciamo una trasmissione ogni 2 settimane circa, quindi è ancora più difficile anche lì il concetto del tempo. La facciamo da 7 anni e più e vi sorbiamo un sacco di notizie riguardo alla tecnologia. Questa trasmissione vi è offerta dall'ACLAB _ di Torino, 346-6673-263 per entrare in diretta e continuare le dirette con il palinsesto del martedì, dicevamo, che a partire dal pomeriggio è fittissimo di dirette, tutto a tamburo battente. Infatti dopo di noi ci sarà Radio Fabbrica, eccetera, 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 fino a notte fonda inoltrata tutti i martedì.
Aggiungerei stacca trasmissione che neanche troppo sotto traccia delle grandissime mire egemoniche, tanto che non solo con il tech dominio prova un pochino a silenziare le altre trasmissioni, ma addirittura con delle grandi operazioni strategiche di marketing riesce a imporre la propria immagine, il proprio logo, i propri colori al di fuori di questa città.
Nonché le proprie idee.
Le proprie idee, quello, beh, averne ogni tanto sarebbe anche utile per poterle imporre.
Ricca di figure eminenti che passano come un lampo nella notte negli studios di Via Cecchi 21 / Comunque ti voglio correggere solo su una cosa, mi dispiace incominciare così con una nota di diverbio. Noi non proviamo, noi lo facciamo,
noi proviamo e ci riusciamo, esatto, anche. Vabbè, insomma, oggi i tempi quasi stringono, siamo quasi stretti, direi, e mentre dall'altra parte mi fanno dei brutti gesti, io direi che abbiamo una cosa, un evento molto importante di cui parlare.
L'unico evento di cui parlare.
L'unico egemonia, questo significa.
Che immagino che tu ti stia riferendo a quello che c'è questo weekend, quell'accrocchio che c'è questo weekend. Ma ne parleremo più approfonditamente più tardi, evento che si terrà il 5-6-7 in quel di Mezcal, organizzato dalla Club _ tra cui anche persone qua presenti in questo momento. Ulteriori info più tardi, che ci dedichiamo magari 10 minuti a parlarne in maniera più diffusa e approfondita, ecco.
E con questo cliffhanger la tensione si taglia a fette con il coltello. E allora, invece, prima di andare a parlare di Acrocchio, io riprenderei un pochino il filo di alcune puntate che abbiamo fatto in passato su questa trasmissione, nelle quali abbiamo parlato di radio come mezzo di per sé. E quest'oggi andiamo a intervistare due registi che di recente hanno fatto uscire un film che si chiama Radio Soler, Radio Diffusion Rurale, non so dire bene il francese, ma questo è un film che parla di Giorgio Lolli, un personaggio quasi del tutto sconosciuto in Italia se non per gli addetti ai lavori, e invece che gode di una grande fama in alcuni paesi africani, perché è stato il protagonista, anzi il portatore di una, potremmo definirla, rivoluzione radiofonica, nel senso che è stato il primo fondatore di alcune radio indipendenti, per esempio in Africa in generale, per esempio in Mali, in Sudan e così via, radio il cui impatto è sicuramente stato molto grande nelle società dell'epoca. Stiamo parlando dell'inizio degli anni 90, anche se il suo viaggio in Africa inizia verso la fine degli anni 70. E allora vi farei prima di tutto ascoltare un piccolo brano tratto dal, un piccolo audio che ho tratto dal film vero e proprio, e poi partirei con l'intervista, se riesco ovviamente a trovare questo brano. Eccolo qua.
Le meilleur moyen d'installer une radio ou une télé de façon efficace et à moindre coût, c'est la Société Soler, la seule société crédible et fiable au Togo et dans la sous-région pour l'installation des radiodiffusions et télévisions et la fourniture de matériel de bonne qualité.
Du coup, les gens en politique, c'est des gens qui venaient pour coloniser, pour contrôler. Mais le mouvement de la radio, c'est plus les champs à inverser. Les gens venaient du Nord, plus pour aider les populations à se libérer.
Et la radio a un grand pouvoir, et un grand pouvoir, c'est vraiment un instrument de contre-pouvoir.
Toucher les masses pour sensibiliser tout le monde, la meilleure des façons, c'était d'avoir une radio.
Questo strumento così semplice, a cui noi siamo abituati e a cui noi diamo un valore di intrattenimento, in Africa ha un valore opposto. Immaginiamoci un grande silenzio che la banda FM in alcune zone di questo enorme continente, un segnale fa la differenza, un segnale porta notizie, porta voci che magari conosci, perché appunto si tratta di comunità piccole che si aggregano attorno alla radio.
Tutti potevano andare alla radio, era questo, io sono la radio, io sono la voce, quindi per la prima volta sono io che parlo, non è gli altri, non è il potere.
Giorgio, per me, è veramente un rivoluzionario. È la rivoluzione di come l'apparizione, ce qu'on appelle le radio libre, che sono devenute maintenant des radio associative. E questa grande rivoluzione, celui che ha été le leader, è Giorgio Lolli.
In un primo tempo facevo le radio, ma ancora non avevo l'idea, avevo cominciato un po' così. Poi ho capito che questa è una rivoluzione. La radio è stata la mia rivoluzione.
Francesco Eppesteinger e Federico Bacci, registi di Radio Soler, Radio Diffusion Rurale, documentario che abbiamo presentato. Innanzitutto grazie per essere qui ai microfoni di Radio Blackout, e comincerei con chiedervi come mai avete deciso di raccontare questa storia e come è nata l'idea.
Vuoi andare a te, Federico?
Vai. Allora, volevamo fare un documentario su un tycoon che avesse fatto più di 500 emittenti, ma siccome Trump e Berlusconi erano già battuti, ci siamo buttati su Giorgio Lolli, sbagliando di brutto, perché sì, ha fatto 500 emittenti, ma le ha fatte in Africa. Ora, a parte le battute, la verità è che 15 anni fa, dopo un documentario su Elio Petri, sentendomi con Francesco, avevo letto un articolo su questo personaggio che veniva addirittura definito, e qui c'è la spiegazione della battuta, il Berlusconi d'Africa.
cosa che lo faceva arrabbiare parecchio, faceva arrabbiare Giorgio Lolli. Parlando con Francesco, che è un mio amico da quando abbiamo 6 anni, venne fuori che Giorgio era forse il padre di una nostra amica, che si chiama, di un'amica di Francesco, anche di una mia, che si chiama Elena Lolli, ex militante del TPO, gestore del Sexy Shock, insomma anche un'altra persona che ha un po' di storia. E andiamo a incontrarlo, vado ad incontrarlo ai tempi, 15 anni fa, cercando di iniziare a imbastire un documentario sulle radio rurali, perché la radio mi è sempre piaciuta, l'ho sempre fatta. E il problema è che in quegli anni Giorgio di rimanere in Italia non aveva affatto voglia, era in piena lavorazione con in Togo, ma portava avanti radio un po' dappertutto, e quindi mi disse: guarda, se vuoi venire, dovete venire in Africa, cosa che Francesco caldeggiava, perché all'inizio il documentario lo stavo facendo quasi apposta. I documentari si fanno per viaggiare, forse. Però insomma, da lì incontrammo Giorgio, e poi, una volta tornato, ahimè per problemi di salute, abbiamo riabbordato Giorgio e abbiamo scoperto una persona fantastica, una persona che nella propria vita, col proprio modo di fare, che è il modo di fare di una persona che fa il suo lavoro convinto, cioè il tecnico radiofonico, aveva fatto di tutto. Una persona che diventa, più che il soggetto del documentario, a un certo punto un amico, che ti chiama, che condivide con te, a prescindere dall'età, dalla storia, dal vissuto, che condivide con te un sacco di robe. La cosa che abbiamo condiviso di più sono argomenti sulla radio, ma non solo, cioè anche proprio delle regole di vita, che è quello che poi Giorgio ti comunicava meglio. Giorgio era una persona pulita, una persona chiara, una persona onesta, era una persona che non aveva voglia di parlare di se stesso troppo, o almeno di impreziosirsi. Come dire, era una brava persona, un amico fondamentalmente, e quindi da lì ci innamoriamo all'inizio delle radio rurali, ma quando arriviamo a casa sua scopriamo un tavolo pieno di cassette, perché come diremo poi, Giorgio è anche un abile operatore, per capirsi l'operatore della strage di Bologna, prima di arrivare, da lì questo documentario diventa un documentario su Giorgio, e più che un documentario diventa, e lo ribadisco, un'esperienza su Giorgio che coinvolge installazioni, mostre, performance, cioè inizia questo vissuto di 5 anni insieme. Questo è quanto, cioè non c'è un vero motivo, c'è un'affinità elettiva, mettiamola così, o proletaria.
Capito, e per quanto sia possa sembrare scontato, però qual è, perché è così importante la radio rurale in un paese come l'Africa? Forse è proprio il posto paradigmatico in cui questa è necessaria, come mai?
Io penso, anzi, che sia uno dei posti nel mondo dove si è più affermata, perché l'Africa è un territorio, tra virgolette, lo era, ora non più, però ai tempi in cui arrivò Giorgio era un territorio, tra virgolette, vergine. Esistevano soltanto le radio nazionali, che trasmettevano in AM, e le voci del colonizzatore, se vuoi, cioè Radio France o la voce dell'America. Per cui quando arriva Giorgio trova un terreno fertile, diciamo, per iniziare delle trasmissioni sull'FM, e si rende conto che la radio in Africa ha una funzione abbastanza pura, se vuoi. Cioè serve avere... Noi adesso siamo abituati a una radio anche abbastanza di intrattenimento, no, se vuoi. Invece in Africa la radio viene utilizzata proprio per comunicare tra un villaggio e un altro delle informazioni fondamentali, tra cui, nel caso proprio delle radio rurali, informazioni che riguardano l'agricoltura, che riguardano il meteo, che riguardano i prezzi dei prodotti agricoli, per cui diventa proprio uno strumento fondamentale per la comunità agricola che si ritrova intorno all'antenna e al trasmettitore, e diventa una comunità vera e propria che produce anche, cioè l'esempio, diciamo, più lampante nell'operato di Giorgio è la prima radio che fa in Africa, a Kai, in Mali, a 70 km dal confine col Senegal, dove appunto installa la prima radio FM del Mali, che mette in contatto tra loro 120 villaggi della zona, che intorno alla radio costruiscono una sorta di cooperativa agricola, e quella radio funziona ancora adesso a distanza di è del 91, quella radio a distanza di più di 30 anni funziona ancora adesso, e la cooperativa funziona, dà da lavorare a un sacco di gente, e quindi è uno strumento fondamentale per mandare avanti anche l'economia, se vuoi, di questi piccoli villaggi.
Nel film a un certo punto una persona intervistata dice che le persone del luogo erano abituate ai popoli che arrivavano dal nord per colonizzare, sfruttare, soggiogare, mentre ha stupito che in questo caso si trattava del contrario, di persone che arrivassero per aiutare a liberare le popolazioni. E quindi, insomma, quella di...
A liberé. Allora, lui, quella persona è Omar Zerk. E noi spieghiamo poco nel documentario, purtroppo, giusto un inciso, è il creatore dell'associazione l'URAC delle radio comunitarie del Senegal, quindi è la prima persona che va da un presidente e dice vogliamo la nostra radio. Scusa l'interruzione,
no, hai fatto benissimo. E infatti, quindi, quali erano i metodi per riuscire a dare voce a chi non ce l'ha, ma anche a assicurarne la sostenibilità e l'autonomia tramite l'indipendenza tecnica e tecnologica, economica e di conoscenze.
E allora, partiamo da più lontano. La paranoia, scusa se sono così, poi Francia mi può correggere, a volte sono poco politicamente corretto, però la paranoia del strutturalismo, dell'approccio coloniale ed estrattivo all'interno anche della narrazione del nostro documentario, chiaramente ci è venuta dall'inizio, non tanto quando ragionavamo con Giorgio, che parlava di radio. Giorgio, per Giorgio fare una radio in Senegal o farla qua di fatto aveva poca differenza. Giorgio ha fatto radio nel sud, cioè per gli indipendentisti corsi, ne ha fatte vario, però insomma andare in Africa, specialmente quando è andato Giorgio, quindi sul finire degli anni Ottanta, effettivamente un discorso del genere ce lo poteva avere. Con Giorgio noi questa cosa non l'abbiamo mai sentita, perché Giorgio trattava tutti alla stessa maniera. Era schietta, a volte rude, però era così. Per lui è chiaro che era più sensibile rispetto a determinate tematiche, perché anche lui aveva origini, non veniva dalla borghesia, arriva giù e trova dei ragazzi a cui vuole insegnare a fare un lavoro, vuole insegnare a camminare da soli, cosa che era successa a lui tramite il Partito Comunista e tramite le sue esperienze in Italia. Quindi effettivamente l'approccio di Giorgio, che a volte può sembrare, perché era una persona che parlava diretta, cioè poteva sembrare così, in realtà quando noi arriviamo in Senegal, e qui arrivo al punto, ci rendiamo conto che è vero che il lavoro di persone come Giorgio è servito a questo, a decolonizzare, ed è vero anche che quando noi andiamo giù, prima te parlavi della radio, del fatto di perché la radio in Africa, quando andiamo giù ci rendiamo conto in realtà che quelli che hanno da imparare in questo caso siamo noi europei, e nel caso più particolare italiani, dove la radio è stata brevettata. Cioè in Africa si fa l'uso che si dovrebbe fare della radio, un po' quello che fate anche voi di Radio Blackout. Le radio in gran parte sono comunitarie, vengono usate anche dal potere, vengono usate male. Radio 1000 colline, 100 colline, ce ne sono esempi, però la radio è proprio uno strumento funzionale, non è uno strumento di intrattenimento. Quindi sì, persone come Giorgio hanno aiutato, se vuoi, a decolonizzare, da un altro lato proprio a sviluppare, a fare un percorso comune, che non è decolonizzare, è fare altro. Ed è vero quello che dice Omar Zerk, perché, come li chiama Andrea Bornino, questi matti con i trasmettitori che sul finire degli anni 70-80 arrivano in Africa, effettivamente approcciano questo ambiente come veniva fatto in Italia durante quegli anni, e quindi è un approccio schietto. Diventa dopo uno strumento decolonialista, perché grazie anche al lavoro di persone come Giorgio, cioè noi non siamo riusciti a metterlo, ma ad esempio Giorgio in Senegal negli anni 2000 per le elezioni e per il passaggio democratico costruisce dei radiotelefoni, un circuito di radiotelefoni per i giornalisti di Sud FM. Questa cosa permette il fatto che non ci siano troppi brogli, e questa cosa è testimoniata da Washington Post e tutto. Quindi in questo sì, il suo lavoro è stato fondamentale. A titolo personale penso che Giorgio non lo facesse con intenti decoloniali, lo faceva perché per lui era giusto fare questa cosa verso chiunque. La radio è uno strumento che serve a tutti, colonizzati e colonizzatori.
E da un punto di vista della sostenibilità, se posso aggiungere, sì, l'opera di Giorgio era proprio creare delle radio che costassero poco, diciamo, delle radio per gli africani in un qualche modo. Cioè, quello che dice anche Omar Zecca, anche nell'intervista del documentario, è che lui ha reso la tecnologia in un qualche modo accessibile, e lo spiega anche Giorgio, cioè fare le radio col minimo indispensabile per trasmettere, e soprattutto poi insegnare a chi vendeva le radio, perché comunque le vendeva, era un imprenditore, magari le vendeva pochissimo, però le vendeva queste radio, comunque gratuitamente poi insegnava ai ragazzi che poi avrebbero dovuto gestire la radio in un qualche modo i rudimenti per mandarla avanti, in modo che un villaggio che stava magari a 4-5 ore da dove Giorgio aveva la sede, se avesse avuto un problema con la radio che gli aveva dato, i ragazzi sapevano ripararselo da solo. Per cui, cioè, l'opera di Giorgio non è stata solo impiantare le ste radio, ma anche creare tutta una generazione di radiotecnici in tutta la zona dell'Africa occidentale e del Sahel.
Nel film sono raccontati diversi inconvenienti tecnici e soprattutto soluzioni creative che sono state inventate per superarli. Vengono citati però pochi ostacoli politici. Sembra quasi che a nessuno importasse, o forse nessuno comprendesse l'importanza e l'impatto del lavoro che stava svolgendo in quel momento.
No, in effetti questo è un po' un cruccio mio e di Federico, nel senso che per ridurre un pochino all'osso la struttura del documentario abbiamo dovuto diciamo tagliare alcuni argomenti. Questo è quello che ci dispiace di più di aver tagliato, nel senso che in realtà ostacoli politici Giorgio ne ha incontrati molti durante la sua parabola africana, ovviamente. Cioè, la domanda che fai è giustissima, Mattia. Ovviamente le radio che creava Giorgio un po' di problemi a livello, diciamo, politico nei confronti del potere li hanno creati, in particolar modo la radio, l'unica radio che Giorgio ha costruito per sé, che si chiamava XLR in Togo, a Lomé. Quella era una radio su cui, l'unica radio su cui lui, diciamo, metteva bocca sul palinsesto in un qualche modo, e ovviamente era una radio anche politica. Giorgio invitava sindacalisti togolesi a parlare di lavoro, eccetera, eccetera. Per cui gliel'hanno chiusa con un pretesto qualsiasi di una tassa non pagata negli anni, e l'hanno anche messo in carcere. Per cui l'hanno chiusa, l'hanno messo in carcere. Nella parte che non abbiamo messo nel documentario c'erano addirittura delle manifestazioni di piazza a Lomé sulla libertà di stampa, proprio per la chiusura della sua radio XLR. Per cui effettivamente è una parte che un pochino manca nel documentario. Noi ci riproponiamo, ovviamente, visto che insieme al documentario facciamo sempre dei talk, dei dibattiti, che tra l'altro per adesso sono stati sempre molto partecipati. Lo raccontiamo a voce questa parte qua, perché è una parte importante effettivamente. Anzi, in Africa, cioè, questo è un problema che hanno un po' tutte le radio, tra virgolette, un po' politiche. Figuriamoci in Africa, per cui è tutto vero quello che dici.
E oltre a questo, giusto come precisazione, se Francia è d'accordo, quello che diciamo sempre noi è che Giorgio non è un ONG. Come ti diceva prima Francesco, Giorgio le vendeva ste radio. Quindi Giorgio molte volte non andava giù con l'ambasciata, con il progetto, possono fare degli enti governativi o non governativi. Giorgio andava giù molte volte all'avventura, apre un'azienda e inizia a venderle. Quindi a volte doveva anche sfruttare determinate situazioni politiche, che magari lì per lì andava bene e poi appena magari si stabilizzava il potere cambiava un po' la situazione. Questo è per dire che Giorgio Lolli non è un santo, cioè non è una persona che va lì a fare radio solo, è una persona che ha una coscienza, che si sa muovere e che quindi doveva a volte anche arrabattarsi in un certo senso. Si cita ad esempio la radio della rivoluzione, Radio Bamakan in Mali. Giorgio è una delle persone che dopo la rivoluzione inizia in qualche maniera a collaborare con il nuovo governo, erano tutti giovani, a stabilire un piano frequenze. Quindi ha avuto problemi, non interveniva sempre e comunque in maniera politica Giorgio, ma si limitava a dare una maniera per a buon mercato per poter parlare, e questo diventa politico, cioè la comunicazione, se vuoi, che è politica. Però lui non aveva questo intento all'inizio, ecco, reagiva a quello che aveva intorno.
Il film è costruito, a mio parere, con immagini molto belle, sia tramite immagini di archivio girate proprio da Giorgio Lolli, sia da immagini che avete girato voi stessi. È attraversato per tutta la sua lunghezza da questo viaggio di un ex collaboratore di Giorgio che trasporta un traliccio per la costruzione dell'ultima radio pianificata in una zona di confine tra il Senegal, il Mali e la Mauritania. Qual è attualmente l'eredità lasciata da Giorgio Lolli e dai suoi collaboratori in Africa per quanto si parla di radio?
Vabbè, un po' lo vedete nel film, la più grossa eredità sono tutte quelle persone che ora possono montare radio, possono lavorare, e in più la cosa più grande è questa coscienza di poterle fare le cose, di non dover aspettare l'aiuto da fuori, di non dover appoggiarsi per forza a dell'ONG. L'altra cosa magari la possibilità di avere una voce, e quindi non per forza ti devi appoggiare allo streaming o altre cose del genere. L'Italia è questa, quello che abbiamo visto perlomeno in Senegal, effettivamente le radio ancora godono di buona salute, cioè al contrario dei collegamenti internet, ancora le radio hanno la possibilità di avere una voce loro, ecco. E però per me la più grossa eredità è quella di aver dato un'indipendenza tecnica e pragmatica rispetto al fare radio, che è tanta roba rispetto a, cioè, noi in Italia, a meno che non vogliamo andare in galera, una radio da soli non la possiamo fare e nessuno di noi lo saprebbe fare. Cioè, Mattia, te molto probabilmente sai collegarti su internet, ma ad esempio Andrea è una persona che un amplificatore lo sa mettere. È una cosa semplicissima, ma nessuno ce lo spiega. Non so se ho zigagolato troppo, però è questo, ecco, è il fare.
La storia si conclude con le immagini anche di voi due insieme a Giorgio Lolli che costruite un trasmettitore. Di cosa si tratta?
Noi abbiamo fatto una vera e propria radio pirata che ha trasmesso per un giorno in FM da questa piazza multietnica di un quartiere di Livorno. L'idea è nata nel 2022, mi sembra, poi l'abbiamo fatta nel 2023 e grazie a un'associazione culturale di Livorno che si chiama Carico Massimo, che ci ha proposto di far parte di questa di questo pacchetto che si chiamava On Air. Noi gli abbiamo proposto di costruire una radio pirata e di raccontare un po' la storia di Giorgio e di fare un workshop di costruzione di radio alla modalità africana, un po' come faceva Giorgio in Africa. E devo dire la verità che a parte essere stato divertentissimo, perché Giorgio era divertente anche da sentir parlare, però diciamo che il meglio l'ha sempre dato quando c'era da fare le cose, lì lo vedevi che si illuminava, che quando c'era da costruire qualcosa diventava un'altra persona proprio. Per cui in realtà è stato anche un onore, perché quella di fatto è l'ultima radio che ha costruito Giorgio, che nella sua vita ne ha fatte appunto più di 500, per cui è stato anche un onore. Tramite questa associazione siamo riusciti a mettere in piedi tutta la cosa, il workshop è stato molto partecipato e il workshop comprendeva anche, diciamo, una parte di costruzione del palinsesto, per cui con alcuni dei partecipanti siamo andati a intervistare un po' il quartiere vicino a dove avremmo fatto la regia della radio, e abbiamo costruito una trasmissione che è andata avanti un pomeriggio e che parlava dei problemi del quartiere, ma non solo, essendo un quartiere molto molto frequentato da migranti, siamo riusciti anche a fare una diretta con una radio di Dakar in quel pomeriggio, dove abbiamo parlato di problemi di migrazione. Il racconto veniva da quelli che il viaggio l'avevano affrontato, come si trovavano nel paese dove erano arrivati, e vabbè, è stato una sorta di esperimento che poi abbiamo anche replicato anche senza Giorgio, che purtroppo ci ha lasciato l'anno dopo. E è un esperimento interessante, sì, si fa una radio per poche ore, ovviamente si occupa una frequenza abusivamente, insomma, però se fatto per poche ore generalmente la cosa va abbastanza bene, speriamo che continui ad andare bene, ecco.
Grazie Francesco, grazie Federico per questa intervista, rimando per chi è interessato alla visione del film, e ci sentiamo prossimamente magari a Onda Reflex.
Esatto, come dicevi, comunque grazie per lo spazio, grazie a Radio Blackout e viva la radio.
Sempre in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout, questa è sempre Stacca Stacca. Abbiamo appena ascoltato l'intervista a Federico Bacci e Francesco Eppensteiner sul film documentario Radio Soler, che tra l'altro verrà proiettato anche a Torino a gennaio, sarà anche da queste parti. Ma adesso vi lasciamo ancora i numeri se volete commentare, parlare con noi: 346-667-3263 per la messaggistica e 011-249-5669. Ma adesso veniamo, vi avevamo lasciate con un cliffhanger e finalmente possiamo soddisfare questa tensione che nel frattempo si è formata nei nostri cuori.
Risolviamo la tensione. Che cazzo vuol dire cliffhanger? Cioè, no, non vado al cinema, mi spiegate cosa vuol dire?
L'appeso, l'essere appesi, la tensione, la...
Okay.
Sai quando una serie TV finisce ogni episodio con una cosa che ti fa aspettare la successiva,
crea il craving per il prossimo punto.
Visto? I Simpson non lo facevano.
I Simpson non lo fanno, infatti rimangono secondo me la
eravamo tutti
serie.
Più sereni.
Ma di brutto.
Ma siamo tutto ora con i Simpson. Io consiglio comunque di vedere la nuova stagione di Simpson, questo qualcuno ancora non l'ha vista. Ma tornando a noi, risolviamo questo cliffhanger di cui abbiamo ampiamente parlato, risolviamo questa tensione incredibile. Parlando di Accrocchio, Accrocchio giunto oramai alla quarta o quinta edizione, direi quinta, si terrà il 5, 6, 7 dicembre, ci ampliamo di un giorno, facendo addirittura tre giorni, quest'anno in quel del Mezcal, Parco della Certosa, il Reale di
Collegno,
questo per dire Torino, perché tutte queste robe irreali, reali, eccetera. Collegno, Parco della Certosa si trova a Collegno, nei locali dell'ex manicomio per essere precisi, Mezcal Squat, storica occupazione torinese, in tre giorni organizzati, coorganizzati, comunque in cui in mezzo ci stiamo anche noi dell'ACLAB, principalmente ci stiamo noi dell'ACLAB, quindi potete anche venirci a insultare di persona senza dovervi trascinare alle ore 21 fino all'ammezzato del Gabriel come si fa normalmente,
ma soprattutto passate a prendere un po' di adesivi.
State a prendere adesivi, abbiamo avuto una sovrapproduzione di adesivi, abbiamo finanziato l'industria tedesca, penso, degli adesivi.
No, qua
l'industria torinese degli adesivi, giusto, noi siamo localisti, giusto così, adesivi chilometri zero, passate a prendere adesivi, passate a chiacchierare e soprattutto passate perché abbiamo un programma ricco e
fittissimo.
Siamo pieni come un uovo per quei tre giorni. Di cosa parleremo? Vabbè, si partirà venerdì nel tardo pomeriggio con un'introduzione, una presentazione di Accrocchio, poi si parlerà sia di cose digitali che non e si inizierà con cose non digitali. Nello specifico si inizierà a parlare un po' di topografia, quindi come utilizzare le mappe quando vi si rompe il cellulare, quando non c'è Google Map funzionante e anche OpenStreetMap non funziona, e quindi come utilizzare fondamentalmente una carta, una bussola, anche un curvimetro. Avremo anche un curvimetro, che secondo me è una cosa che moltissimi non conoscono.
Assolutamente no.
Non avremo un sestante, purtroppo, anche perché le stelle della Certosa Reale non mi ricordo che si vedano benissimo. Dopodiché passeremo a un altro workshop barra talk che si chiama The Googlate, in cui si parlerà invece nell'ambito digitale come togliersi, come sbarazzarsi degli strumenti messi a disposizione da Google che hanno un po' colonizzati il nostro vivere digitale e come utilizzare invece degli strumenti open source sui nostri cellulari, in generale nella nostra vita, liberandoci un po' da questa multinazionale del male, perché alla fine non è così la consideriamo. Dopodiché si passerà una bellissima cena Bella Vita, quindi portate quello che vorreste trovare. In realtà una base verrà garantita, perché in tutto questo verranno anche delle persone da fuori. Tra l'altro, per chi ci ascolta da fuori Torino ed è interessato a partecipare, ricordiamo che è possibile pernottare al Mezcal. Tutte le informazioni su accrocchio.org, c'è una sezione dedicata al sonno, quindi potete venire lì e segnarvi su un pad e avrete un posto dove dormire più o meno al caldo.
Le suite sono esaurite.
Le suite sono esaurite, quindi avrete delle stanzoni comuni. Sì,
però poi vi invitiamo a valutare la struttura in base al prezzo, la colazione, la stanza,
la
e le attività.
Assolutamente. Assolutamente. Poi avremo la presentazione di un libro il venerdì sera, ma forse verrà spostato il sabato. Questa è ancora una cosa da definire, ma
Ma il tempo tanto si sa,
esatto,
che è un costrutto,
sì, il tempo
un
costrutto
ormai
borghese.
Voi venite il venerdì, vi piazzate lì e non,
esatto,
venite,
non ve ne andate fino a domenica. Presentazione di un libro, libro che si chiama Server Donne, leccami la password, su esperienza di server autogestiti femministi a partire dagli anni 90. Subito dopo verrà proiettato, e ci sarà ovviamente anche il dibattito da Cineforum, come giustamente vuole il luogo comune, un documentario Birosca, sempre su server transfemministi brasiliani negli anni 90-2000. Poi, essendo comunque un evento sempre organizzato in stile un po' hack meeting, avremo ovviamente tutta la parte di LAN party, quindi portate i vostri apparecchi, si faranno giochini vari, giochi da tavola, retro gaming, lockpicking, cazzabubole digitali analogiche varie, che fanno sempre bene in queste occasioni. Passiamo al sabato, una colazione, sul programma c'è scritto ore 8, ma non credeteci, nel senso che non ci crediamo, non ci vogliamo credere, perché alle 8 comunque tendenzialmente preferiamo dormire il sabato mattina, una piccola assemblina e poi si passerà a parlare di chat control. Chat control che tra l'altro ricordiamo che oggi è stata approvata il regolamento europeo sul controllo delle chat per andare a limitare la diffusione di materiale pedopornografico, eccetera, eccetera, eccetera. Che è una roba estremamente intrusiva per la privacy, con la scansione preventiva dei contenuti sui nostri dispositivi. Se ne volete sapere di più, venite alle ore 11 di sabato 6 dicembre al Mezcal, se ne parlerà un pochino più nel dettaglio. In generale si andranno a esplorare le varie proposte legislative di questi anni a livello europeo e non solo, che vanno a incidere profondamente sul diritto alla riservatezza digitale. Pranzo collettivo sempre in modalità bella vita, e poi dopodiché si parla di Cisti. Cos'è Cisti? Cisti è quell'insisti.org, quell'insieme di servizi autogestiti mantenuti dai vostri simpatici amici dell'ACLAB
underscore. Cos'è? Cos'è stato?
Cosa sarà? Cosa non sarà?
Magari, che ne so, ve ne parlerà anche qualcuno che prima diceva che a un certo punto sarebbe arrivato anche oggi.
Sì, ma...
Oh!
E ad appare improvvisamente.
Guarda, ho citato, guarda, ti ho infamato esattamente.
Sì, sì, ti
stavo
infamando, invece infamato in diretta e riesci a recuperare in diretta.
Perché il tempo è un costrutto borghese, ma
alle ore 19:24,
anticipo per apertura mista.
Guarda che scompiglio che porti in questa stanza.
Pazzesco. E infatti guarda, tipo, giusto, è quello dopo, no? Se lo può presentare da solo.
Ne abbiamo ben due dopo, in cui comunque c'entra sempre lui. Abbiamo sia tecnologie conviviali e anche la presentazione e dibattito sul sito della radio, argomento di dibattito in tutta Torino e provincia oramai da un mese, ma in realtà da anni. E abbiamo qua il creatore.
Ciao a tutti e a tutti.
Che ci saluta.
Cosa vuoi fare in questi sei minuti di trasmissione? Lui è venuto a tacchinare.
Al contrario, tenendolo al contrario, giusto, bravo.
Questa è una radio, si parla sulle frequenze.
Lui, no? Sta mostrando un manifesto alla radio.
Continuiamo sì. Questa cosa che dopo 7 anni non abbiamo capito, che non ci sono le immagini.
Sì, noi siamo gli esperti dei nuovi mezzi di comunicazione, d'altra parte, e poi... Beh, poi avremo la presentazione di Osservatorio Nessuno, dove magari qualcuno si vuole dire
bellissimo, 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 le slide molto curate, già fatte, ovviamente,
cioè, già fatte, giusto, riciclate magari anche,
e appunto già fatte,
già come già via Torino, già.
E quindi Osservatorio Nessuno, Exit Node Tor, tutte queste cose. Contemporaneamente avremo anche un laboratorio workshop sulla manutenzione delle biciclette, Ciclo Lab, e successivamente avremo anche, o meglio, contemporaneamente avremo anche tutta una parte di serigrafia, avremo a disposizione la giostra serigrafica e dei telai, portate le vostre magliette da serigrafare, altre ne abbiamo noi, ve le vendiamo però, perché comunque giustamente ci dobbiamo anche mantenere.
Potete anche darci i soldi in cambio di niente.
Assolutamente, cioè, ancora,
nel senso,
non è
che dovete per forza prendere una maglietta.
No, ma questa cosa borghese dello scambio economico, noi la critichiamo, dateci soldi.
Sì, poi quelle orribili magliette fatte da noi, vorrei ricordare quella meravigliosa grafica Rene Milza, che se non sbaglio andò nel 2018-2019, di cui ancora ne vedo degli obrobri che girano.
Io l'utilizzo come pigiama, è ottima.
Sì, cioè diciamo come... uno lo potrebbe quasi definire un pigiama antistupro per le sue proprietà repulsive, ma sicuramente ha una funzione comunque nobile.
Assolutamente.
Sì, sempre opera del maestro, perché sempre infamare. Perché voi vi ostinate a mettere dei loghi su degli indumenti laddove si possono vedere.
No, invece no.
Invece al la grido della frase, ma mettiamola di lato, in fondo nessuno lo fa mai.
Ma perché cose. Così è cangiante, viene arricchita dalle sfumature del deodorante, del sudore acido.
Giusto.
E poi avremo una... Cosa avremo? Ah sì, avremo la pizza. Le pizze. Sempre fatte con un grandissimo maestro del... Pizza Bella Vita, quindi portatevi condimenti per la pizza o topping, per dirlo come
Luigi Di Maio sarà lì presente, Gigino, a farvi l'impasto,
a firmare con la blockchain il pomodoro della pizza.
Ogni pomodoro passerà sulla blockchain.
Assolutamente.
Anche Luigi Mangione sarà lì con noi.
Sì. Giustamente si mangia.
Benefit Luigi Mangione.
Poi dopodiché si parlerà di intercettazioni telefoniche, Paragon, eccetera eccetera, quindi vari mezzi utilizzati per rompere i nostri telefonini da parte di soggetti che ci stanno poco simpatici. E poi avremo i 10 minutes talk, altra cosa presa direttamente in prestito dagli Hack Meeting, in cui ciascuno può venire a presentare per 10 minuti il proprio delirio, sia analogico che digitale, ma anche che non c'entra direttamente un cazzo con la corrente elettrica, in 10 minuti, perché sopra i 10 minuti poi che si viene silenziati con modalità corrida anni 80. E poi domenica 7 dicembre, di nuovo una piccola assemblea per iniziare la giornata con sprint, colazione, pulizia collettive, sempre per andare avanti con sprint della giornata, pranzo collettivo, poi dopodiché si parlerà un pochino di strumenti radio, ma non delle radio tipo Radio Blackout, le radio in FM, ma bensì delle radio per comunicare, quindi come fare a comunicare quando internet si rompe, cosa che ogni tanto abbiamo visto succedere sempre più spesso, quando vanno giù magari anche le reti elettriche, come è successo in Spagna l'anno scorso. Quindi strumenti radio per comunicare, e l'ora, che è un altro strumentino che potrebbe, forse, non si sa ancora, dobbiamo sperimentarlo, non si sa, magari solamente un giochino per nerd, magari potrebbe essere una cosa utile, ai posteri dar la sentenza. Poi successivamente un workshop curato con degli altri compagni su Do It Yourself in ambito audio, quindi autocostruzione, manutenzione ed autoriparazione di strumenti audio analogici per concerti, PI e quant'altro. Fine del programma di Accrocchio.
Devo dire uno dei programmi più ricchi di sempre, o almeno adesso non c'ho la memoria degli anni passati, però lo vedo bello carico,
assolutamente.
Un sacco di cose interessanti. E niente, direi che
ripeterei, forse, visto che ci chiedono a gran voce ai numeri della radio di cosa si tratti, ripeterei le date e luogo, ovvero il 5, il 6, il 7 dicembre, dalle 16 del 5 più o meno di venerdì fino al pomeriggio di domenica al Mezzala Squat al Parco della Certosa.
E questo weekend, io lo so che siete bollite quanto me, ma il 5, 6, 7 dicembre è questo weekend, sta arrivando.
Febbraio, ricordavo, perché tanto la settimana scorsa tu mi hai chiesto, ma a Crocchio, quindi fra 2 settimane o fra 3? Questo qua non è un problema che siamo inventati, è un problema reale. Invece, noi diamo risposte ai bisogni reali delle persone.
Tra 2 settimane potrete sentire forse l'ultima puntata dell'anno, non so se poi qualcuno vuole trasmettere il 30, vediamo, però sicuramente... un'altra puntata che sarà il 16,
ma forse anche prima ancora, già la prossima settimana.
Già, vabbè, è vero, io ci provo sempre a dire, va bene, sempre voi vi collegate, c'è stacca, l'unica trasmissione che trasmette su Radio Blackout, in qualsiasi orario, soprattutto nella zona di Roma, ho scoperto che viene identificata Radio Blackout, viene identificata con la sua trasmissione di punta,
con un piccolo topolino su sfondo blu.
Ci sta.
Vabbè, il nostro tempo è strettissimo, lascerei a Radio Fabbrica, Frittura Mista, i microfoni, quindi per tutti gli eventi vi rimanderei a gancio.cisti.org. E ci sentiamo la prossima settimana, probabilmente.
Buona serata,
ci vediamo ad Accrocchio per chi ci sarà.
Ciao. Assolutamente, ciao.